If you're an athlete, you know the greatest motivator of all is the fear of letting your teammates down. After all, a team is only as good as its weakest link. So you owe it to those wearing the same jersey as you to be your best every time you step on the field. That's why there's no vape in team. When you vape, you can expose your lungs to toxic chemicals that can damage your lungs. If you're a step behind, the team's a step behind. Brought to you by The Real Cost and the FDA.
Namaste enciclopedini, oggi condividiamo questo messaggio importante per chiamare a raccolta la grande famiglia dell'enciclopedia dei videogiochi. È passato ormai qualche anno dalla nascita del progetto e per continuare a creare contenuto abbiamo tanto bisogno di voi. Il computer con il quale realizziamo tutto il materiale dell'enciclopedia dei videogiochi, dal podcast alle grafiche, ai video, alle dirette, eccetera, dopo 12 anni di onorato e fedele servizio ci sta abbandonando con una rapidità preoccupante che ha reso quasi impossibile continuare a creare contenuti. Quindi, se volete, potete contribuire dandoci una mano andando su enciclopediadeivideogiochi.it e cliccando supporta il progetto. Ogni donazione ci permetterà di sostituire l'attrezzatura fondamentale e necessaria a tenere viva l'enciclopedia. Crediamo che l'unione faccia la forza ed in questo momento ne abbiamo proprio bisogno. Da 5 anni cerchiamo di regalare emozioni, condivisione, informazione su un tema a tutti noi tanto caro, i videogiochi. Grazie a voi potremo continuare a farlo senza il rischio di dover fermare tutto nostro malgrado. Grazie di cuore a tutti.
Hey there! Did you know Kroger always gives you savings and rewards on top of our lower than low prices? And when you download the Kroger app, you'll enjoy over $500 in savings every week with digital coupons. And don't forget fuel points to help you save up to $1 per gallon at the pump. Want to save even more? With a Boost membership, you'll get double fuel points and free delivery. So shop and save big at Kroger today. Kroger, fresh for everyone. Savings may vary by state. Restrictions apply. See site for details.
Namaste e benvenuti ad un nuovo episodio dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Io sono Ace.
E io sono Yuga e nel podcast di oggi parleremo di Dragon Quest.
Oh, e a proposito di JRPG, oggi andiamo indietro nel tempo, parliamo di uno di quelli di cui avremmo dovuto parlare prima, ce l'avete segnalato tantissimo e quindi veramente siamo riusciti a organizzare una puntata con un ospite che vi presenteremo tra poco. Ma prima di cominciare ringraziamo tutti quelli che sono andati su enciclopediadeivideogiochi.it, il nostro sito, dove trovate una serie di link e hanno cliccato su supporta questo canale. I nostri mecenate che tramite la piattaforma Ko-fi riescono a supportare il canale, a farci crescere dal punto di vista tecnico soprattutto, che è una cosa a cui teniamo tanto, per darvi sì le nostre voci ma darvele anche belle, ecco, da poter sentire, che non fa mai male, soprattutto se siete molti di voi ci ascoltano in macchina, molti di voi ci ascoltano andando al lavoro, che sappiamo benissimo che è un momento stressante durante la giornata. Quindi insomma siamo qua per raccontarvi qualcosa sui videogiochi, la nostra esperienza con tanti ospiti. Eccoci qui con l'elenco aggiornato, visto che inizia aprile. Un grazie al nostro Hard Mode Cry King e ai Normal Mode Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, D-Chan, Blackworm, Stormbringer, Baby Beats, Belzebrew, Pago, Strangian, Hammersot, Ink Bastard, Rix95, Noobsweek, Dan Hellstorm, Vito M85, Eppers, Wonderboy Forever, Robixtech, Nonno Nafta, Capitan dell'Aria, Silver Fox 88 VR, The Pixel Chips e Vanax Abadium. Se vuoi entrare anche tu nel gruppo dei mecenate, vai su enciclopediadeivideogiochi.it, clicca supporta il progetto e tramite la piattaforma Ko-fi potrai avere accesso ai nostri video backstage, allo store e anche al feed podcast senza pubblicità. Quindi ringraziamo quelli che sono i nostri mecenate: Ark, Coach, Herschmidt, Sukoi47, El Nick, Stormbringer, Grey Fox, Nikius, Shiny, Bario, Stefano Laserra, Mapo Gamer, Betelux, Sibis, Crisop e Rita Levi Mortal Kombat. Questi sono gli Easy Mode, mentre poi abbiamo i Normal Mode e gli Hard Mode, che sono Rick Hunter, Growl, Don Kazim, Lobby Frontali, Vanak, D-Chan, Zazzi e Cry King. Grazie veramente a tutti quanti. A voi, Normal Mode e Easy, Normal Mode e Hard Mode, è dedicata la puntata di IDDQD che ascolterete a fine episodio.
E non solo le nostre voci sono più belle grazie ai mecenati, ma anche le vostre voci possono essere ancora più belle, possono risplendere ancora di più se ci manderete un audio, sempre seguendo il link enciclopediadeivideogiochi.it, su quello che può essere un'aggiunta agli episodi dell'Enciclopedia dei Videogiochi. Lo diciamo sempre, la vostra voce noi vi ascoltiamo, ma vogliamo anche sentire dire quello che pensate, non solo degli episodi, ma quello che potete dare in più. Magari ci siamo dimenticati un aneddoto particolare, una curiosità particolare, proprio per l'esperienza. Noi lo diciamo sempre, non siamo esperti al 100% di ogni gioco che trattiamo, e proprio qui scendete in campo voi, lasciandoci il vostro contributo, che poi va poi ad essere integrato negli episodi stessi.
Quindi ringraziamo ancora tutti quanti voi. Tra l'altro su Ko-fi trovate i Two Times Nerd, che in rappresentanza hanno Fedro con noi oggi. Benvenuto.
Grazie ragazzi, è un piacere essere con voi questa sera, soprattutto per parlare di una delle saghe che io amo di più in assoluto, Dragon Quest. Infatti vi ringrazio di cuore per avermi invitato, anche perché appunto è un onore poter partecipare a un format bello come il vostro.
Ti ringraziamo intanto, e è bello perché noi ti abbiamo conosciuto grazie ad un nostro ospite, ex ospite insomma, che c'è stato vicino. Abbiamo collaborato con Narpo Yuri, che ci ha dato il tuo contatto, ci ha detto assolutamente se dovete parlare di Dragon Quest andate sul sicuro con Fedro. Quindi insomma sentiti già come si dice, sotto accusa diciamo per questa cosa. Poi ringraziamo Yuri per questa cosa, no, ma sappiamo che hai grande esperienza con questo titolo, sicuramente sarà modo di poterlo sviscerare insieme. E quindi la prima domanda che ti poniamo è: come mai vuoi parlare di questo gioco? Cosa ti lega a Dragon Quest?
Dragon Quest è una saga che io ho conosciuto grazie a un manga, un numero di Dr. Slump colpisce ancora, di Akira Toriyama. Da allora è nato un amore profondo che dura ormai dal 2003, e quindi ho approfondito da solo i vari capitoli della serie. I miei preferiti sono ovviamente l'ottavo, l'undicesimo e il quinto sopra di tutti, ma quello di cui parleremo oggi, il primo, ha una grande importanza sia per me sia per la storia del videogioco. Per me perché l'ho giocato dopo aver provato capitoli molto più famosi, e quindi è stato un po' uno scoprire le origini della serie, e allo stesso tempo anche un modo per vedere come il JRPG si è evoluto nel corso di circa 40 anni.
Io dalla mia esperienza personale sono molto vicino in realtà a te. Non ho giocato al primo gioco quando è uscito e l'ho recuperato solamente molto più tardi, e anch'io ho iniziato un attimo a interessarmi proprio alla saga di Dragon Quest forse proprio dall'ottavo capitolo, con tutta la pubblicità che si era fatta. Più che dal videogioco, io conoscevo Dragon Quest dai manga, dai fumetti. Infatti seguivo sia le avventure di Dai, che aveva comunque dei riferimenti, ma la serie di Dragon Quest è l'emblema di Roto, che è uno dei fumetti che apprezzo particolarmente, e che proprio riguardando poi i videogiochi si riscopro tante citazioni, perché appunto il materiale di fondo è quello. Quindi aver scoperto un videogioco che ha fatto trarre ispirazioni a molti autori, come vedremo, anche solo chi ha partecipato allo sviluppo di questo gioco è importantissimo nel mondo dei videogiochi e non solo, questa sinergia tra due media diversi, come spesso succede anche negli episodi che trattiamo, fa nascere, alimenta ancora di più la passione dei videogiochi, e sono molto contento di parlare di Dragon Quest proprio perché mi ha aiutato a riscoprire questa saga che fino a poco tempo fa non ne sapevo così tanto.
Sì, questo è vero, purtroppo Dragon Quest da noi è diventato un po' più conosciuto in seguito proprio alla pubblicazione dell'ottavo capitolo nell'aprile del 2006. Prima non era stato pubblicato nulla in Europa, perlomeno per quanto riguarda la mainline principale, quindi diciamo che è stata una serie piuttosto confinata all'America e al Giappone. Mm-hmm. Pochissimi la conoscevano, se non appunto gli appassionati più indomiti del genere del videogioco di ruolo alla giapponese. Che io ho conosciuto Dragon Quest 5 nello specifico come primo Dragon Quest, perché in un episodio di Dr. Slump colpisce ancora, la seconda serie manga dedicata appunto al personaggio di Arale Dr. Slump, Arale entrava nel mondo di Dragon Quest V grazie a un'invenzione del dottor Senbei. In questo modo riusciva, grazie alla sua forza e alla sua pazzia, a sconvolgere completamente le regole di gioco. Vedendo questo videogioco e scoprendo che esisteva davvero al di fuori del manga, l'ho provato, mi ci sono appassionato, e da lì è nato il grande amore appunto per la saga di DQ.
Tra l'altro noi abbiamo fatto una piccola monografia biografia della Enix, di quello che è stata la storia di pubblicazione della Enix, non specifica, appunto genitrice di Dragon Quest, dei primi capitoli, e di come sia stato anche difficile esportare dal Giappone questo titolo, con tante cose di cui magari le reciteremo qua. Se volete ascoltarvi una puntata specifica, diciamo, sulla storia di Enix fino alla fusione con Square, la potete trovare lì. Ma adesso parliamo pure di Dragon Quest, magari dopo esserci ascoltati una delle tracce della colonna sonora.
Il gioco di oggi è Dragon Quest, un gioco del 1986 sviluppato da Chunsoft e pubblicato da Enix, uscito inizialmente per i sistemi NES e Famicom. Ci sono stati vari porting per MSX, Sharp, e anche delle riedizioni poi per Super Nintendo, Game Boy Color, fino ad arrivare addirittura anche per telefoni cellulari. È stato convertito davvero in tutte le salse possibili, anche con le riedizioni, le collection e gli anniversari, quindi arriviamo anche ad esempio alla PlayStation 4 e la Nintendo Switch con la collection. Questo a sottolineare che questo primo capitolo, fondamentale poi per la saga di Dragon Quest ma anche per i JRPG, è molto importante con questa data. Molto particolare però l'ispirazione, lo sviluppo, perché è sì un JRPG, un po' stipite dei JRPG, ma, ed è una cosa molto particolare che ho trovato estremamente curiosa, è che l'ispirazione in realtà viene dall'Occidente, dall'America, dall'Inghilterra, con la creazione di quello che è il gioco di ruolo, quindi dagli Boli, quindi Dungeons and Dragons, e i primi videogiochi che sono i CRPG, quindi i giochi di ruolo per computer. Molto particolare, di solito siamo abituati a vedere il Giappone che è lei che fa da traino come ispirazione all'Occidente, all'Europa, all'America. In questo caso si scambiano un po' le parti proprio per l'inversione del gioco di ruolo.
Infatti è vero, la fonte primaria di ispirazione per Yuji Horii, il game designer conosciutissimo della serie, e il resto del suo team sono stati due giochi di ruolo americani, nella fattispecie Ultima e Wizardry. Lo stesso Ori era un grande fan di questi titoli che lui giocava e che ha da cui ha ripreso degli elementi proprio per il suo Dragon Quest. Da Wizardry recuperato, diciamo, si è ispirato al sistema di combattimento e alla visuale in soggettiva durante le fight, mentre da Ultima ha esportato, possiamo dire, la visuale dall'alto, che ci mostra il mondo nella sua interezza, le ambientazioni in maniera piuttosto grande e dettagliata. Infatti Wizardry e Ultima erano due giochi di ruolo molto diversi tra di loro, perché Ultima puntava tanto su un mondo immersivo, sul far esplorare al giocatore la terra di Britannia, così si chiamava, mentre Wizardry era più incentrato sui combattimenti, sullo sconfiggere creature. Possiamo dire che era più un dungeon crawler che non fa un gioco di ruolo esplorativo.
Una cosa che però riesce a fare Dragon Quest è il valore aggiunto, cioè prende questi due elementi di due giochi per computer, effettivamente, quindi più adatti ad un pubblico adulto soprattutto, e li semplifica. In realtà il gioco è molto semplice, il primo, rispetto a quelli che sono i JRPG come li conosciamo successivi, insomma, che si ispireranno poi a Dragon Quest, ma più adatto ai ragazzi, sia dal punto di vista della presentazione grafica, sia da come sono fatti i menu. Sono molto più semplici, c'è molto più spazio a vedere graficamente quello che succede a schermo, e i testi vengono molto spesso nascosti dopo che li abbiamo letti, e in questa maniera diventa un grandissimo successo per il Giappone. Nel 1986, quel maggio in cui esce, diventa in pochissimo tempo un campione di vendite. Ci vorrà però poi 3 anni prima di essere esportato in America, con una traduzione che è stata molto lenta, molto fatta in casa proprio dagli stessi autori, che è risultata anche buona, devo dire. Non è niente male il gioco come esce, solo che non esce come Dragon Quest, ma molti sanno che il gioco in America si chiama Dragon Warrior, appunto per un problema di copyright con quello che era un gioco di ruolo fino al 2003. Infatti tu hai parlato di Dragon Quest 8, che sarà il primo a riadottare il titolo originale della serie,
un titolo anche che si adatta meglio secondo me al pubblico americano, che vuole sempre quei titoli un po' più cattivi rispetto a Dragon Quest. In realtà è anche curioso Ori abbia scelto il nome della sua saga saga più iconica. C'è una ragione dietro il titolo Dragon Quest. Yujiori infatti voleva che il gioco avesse un titolo potente, ma che allo stesso tempo suonasse anche sobrio ed elegante. Nasce infatti dall'unione della parola Dragon, capace di evocare insomma nel giocatore e nelle persone un'immagine immediata, quella appunto di un drago, e dalla parola Quest invece, che è un vocabolo più enigmatico e che può avere significati un po' più reconditi. Il titolo è traducibile nella nostra lingua con la ricerca del drago e di fatto si adatta bene proprio allo scopo del primo Dragon Quest, allo scopo della missione del primissimo capitolo della saga, che immagino andremo a raccontare tra poco.
Forse l'origine, la scelta di questo nome inizialmente ha spiazzato gli stessi giocatori giapponesi, perché sì, il gioco ha avuto un enorme successo, ma non propriamente subito, perché le prime vendite subito al lancio non erano soddisfacenti, e qui scende in campo una delle scelte fondamentali per il design del gioco. Infatti, grazie all'ingresso di Akira Toriyama, il famoso disegnatore di Dragon Ball, che dà la sua mano, il suo tocco al design dei personaggi, e proprio grazie al fatto che disegnava per Shonen Jump, la famosissima rivista giapponese proprio di fumetti, Shonen Jump decide di aiutare tramite Toriyama la saga di Dragon Quest facendo un fumetto dove viene spiegato cosa succede nel gioco, vengono introdotti i personaggi, e proprio grazie alla diffusione dei manga in Giappone ovviamente ha in questa trovata, in questo aiuto insperato, ma in realtà è molto sperato, la scintilla che fa scoccare l'amore dei videogiocatori giapponesi, dei lettori giapponesi che si avvicinano a questo genere che è ancora un po' sconosciuto, e quindi grazie proprio a Toriyama e fumetti il videogioco prende ancora più piede.
È interessante perché ci sono una serie di personalità che ruotano intorno a Jump, la Enix, a Chansoft ovviamente, che è di Koichi Nakamura, e pian pianino cominciano a mettersi insieme per creare qualcosa, perché Shonen Jump e la Enix avevano questo contatto perché al tempo una delle prime cose che fece la Enix era questo contest di cui abbiamo parlato proprio nello speciale, in cui in sostanza ingaggiano Yuji Horii nelle proprie fila, perché all'inizio Enix faceva tutt'altro, non faceva videogiochi, e quindi riescono a trovare un programmatore capace e un designer soprattutto capace. Coinvolgono anche Koichi Nakamura appunto di Chansoft, successivamente col fatto che hanno questo contatto in Shonen Jump un editor appassionato di videogiochi, ci sarà una rivista spin-off che parla di videogiochi appunto con tanti articoli che vengono pubblicati, e via via comincia a crearsi questo rapporto. Si inserisce anche Toriyama in mezzo, inizialmente detto come è un grande appassionato di videogiochi, in realtà non lo era inizialmente, però si è divertito molto.
Era Torishima il grande appassionato di videogiochi, anche lui figura chiave per l'incontro tra Toriyama e Yuji Horii. Torishima era un redattore di Shueisha, questa casa editrice giapponese famosissima, che si occupava anche della pubblicazione di Weekly Shonen Jump, per cui appunto Toriyama disegnava. Appunto è stato Torishima ad unire queste due personalità e far sì che si incontrassero per poi realizzare insieme il progetto di Dragon Quest.
Tra l'altro questa storia è così appassionante poi per il pubblico giapponese che ne hanno fatto proprio un fumetto, quindi c'è la storia di Dragon Quest proprio della creazione, quindi c'è un ritorno, un videogioco che passa al fumetto che poi tramite il fumetto rivive la propria storia. È una chiusura del cerchio che ho trovato molto interessante, trovare anche le tavole dove fanno proprio vedere questi momenti chiave nella creazione di questo grande gioco.
E l'altro elemento che si aggiunge al team è proprio Sugiyama, Koichi Sugiyama, per quanto riguarda la musica, un grande compositore che al tempo non faceva granché in termini di videogiochi, era molto bravo già al tempo, e si inserisce appunto all'interno di questo team creando quello che è il tema iconico, tutte le musiche che nella versione NES Famicom magari possono ancora essere non bellissime, ecco, perché stiamo parlando comunque del team del NES, però se le ascoltate soprattutto nei remake, nelle versioni orchestrali rimasterizzate, sono veramente fantastiche e mantenute nel corso di tutti quanti i capitoli.
Sì, sono state riprese più volte anche in Dragon Quest 11, capita di risentire alcune tracce dai giochi precedenti, ma c'è da dire che per il primo Dragon Quest Yuji Horii compose 8 tracce di numero, anche perché appunto parliamo di una cartuccia che conteneva il gioco dalla capacità di memoria molto limitata. In realtà però il primo progetto di Koichi Sugiyama all'interno di Enix non fu per Dragon Quest, bensì per Wingman 2, che era un videogioco tratto da un manga, per cui aveva composto anche in quel caso la colonna sonora. Però appunto per Dragon Quest, Dragon Quest fu il suo secondo lavoro all'interno di Enix, e per questo compose la bellezza di 8
tracce, che al giorno d'oggi fa un po' sorridere considerando quanto siano più corpose le host dei nostri videogiochi preferiti.
Sempre di più di Idlight, che esce più o meno nello stesso periodo ed è un gioco che mi piace citare perché esce per NES, è un gioco che cerca di essere un action RPG fallendo miseramente perché Idlight è famoso come appunto un gioco pessimo, però si vede anche la grossa difficoltà nel creare giochi di questa grandezza in così poco spazio, è la limitazione appunto di dover incastrare un po' tutto quanto. Se vediamo anche giochi come abbiamo parlato della capacità che c'è stata nel fare i giochi dei Pokémon, i primissimi giochi sul Game Boy, e incastrare tutta quella roba all'interno della cartuccia era molto difficoltoso, immaginatevelo qualche anno prima con la tecnologia ancora più indietro, equiparabile a quella del Game Boy effettivamente con gli 8-bit, però appunto su un sistema in cui devi mettere un gioco che ti dura quella ventina di ore, decina ventina di ore, come lo fa il primo Dragon Quest.
Sì sì, infatti fu una lotta riuscire a inserire tutto il materiale che Yuji Horii e il suo team avevano pensato di mettere all'interno del gioco. Non per nulla ci furono delle grosse differenze tra la versione giapponese e americana del gioco, quindi tra il primo Dragon Quest e il primo Dragon Warrior. Infatti il Dragon Quest giapponese, il primo Dragon Quest giapponese, non permetteva nemmeno di salvare la partita su cartuccia, usava un sistema di password che hanno anche preso un nome abbastanza simpatico, vengono chiamate la Resurrection Spell, ossia l'incantesimo di resurrezione, che permetteva sostanzialmente al giocatore di riprendere dall'ultimo punto in cui aveva lasciato la partita. Parlava con il re nel regno di Tantegel, il re forniva la password e all'inizio di ogni partita il giocatore l'andava a digitare e poteva riprendere da dove aveva appunto lasciato nel corso della giocata precedente. Nella versione americana invece, in Dragon Warrior, era stato implementato un sistema di salvataggio vero e proprio, che però si poteva fare solo se si andava a parlare con il re nel castello iniziale. Si poteva salvare la partita solo in quel modo, non c'erano le chiese o i preti come nei successivi.
E questo è una chiara citazione, un chiaro tributo ai giochi di Ultima, dove per poter ripristinare la salute, poter salvare anche i progressi del gioco, andavi a parlare con Lord British nel castello di Britannia. Qua anche l'analogia ovviamente ci sta tutta. Devo dire che la trovata di far passare come una magia, come un incantesimo, il fatto delle password sia una trovata molto ingegnosa, anche se devo dire effettivamente sarebbe stato comunque molto... Siamo abituati a un sistema di salvataggio classico dove vengono salvati proprio i progressi della partita, forse era più nella lore avere l'incantesimo, però l'altro forse è un po' più pratico, anche perché questo gioco è comunque un gioco molto lungo, non negli standard moderni, diciamo per quell'anni là era abbastanza lungo per essere appunto un gioco di ruolo, ma veniva anche allungato per una grossa enfasi purtroppo nel grinding. Questo è un gioco dove si può arrivare al livello 30, livello massimo raggiungibile, ci vuole parecchio, soprattutto nei livelli più avanzati, per poter proseguire, per poter potenziarsi. E quindi forse il gioco ha avuto delle critiche appunto per il grinding, ma effettivamente faremo uno dei primi JRPG, quindi è anche normale che ci sia stato, ce l'hanno tutti questo tipo di problema. In questo caso, essendo quello che un po' l'ha lanciato, gli viene un po' imputata questa cosa, però d'altra parte sopperisce a questo grinding con la lore, i dialoghi che possiamo fare. È una cosa che prende molto dai giochi di Ultima, il fatto di appunto poter esplorare i vari castelli, le varie città e parlare con i personaggi non giocanti, che come poi vediamo anche nei giochi magari titoli più action come anche Zelda Adventure of Link e anche i giochi di Simon's Quest e Castlevania, dove ci danno delle dritte, in questo caso sono propedeutiche per scovare anche i posti. Non c'è la world map con la freccia vai qua o i posti già delineati. Qua è un'avventura che scopriamo man mano che parliamo con i personaggi di gioco, che ci indicano esattamente dove andare o comunque ci danno le indicazioni esatte per quello che poi ci serve per andare avanti con la storia e dove, lasciandoci comunque la gioia tra virgolette della scoperta. Noi dobbiamo comunque avventurarci in questo mondo per andare a cercare appunto, per continuare questa nostra quest.
C'è una grossa differenza da Ultima che mi piace sottolineare, perché in Ultima sei l'eroe che diventa l'avatar e quindi interpreti già qualcuno di prefatto, e la quest ti viene data dal capo, quel momento, da Lord British, che ti dice vai là e uccidi quello, e poi torna indietro e dice ok bravo hai ucciso questo, adesso vai là e uccidi quest'altro. 4 e così via, così come in titolo successivo Final Fantasy di cui abbiamo già parlato, la quest iniziale ti viene data come se fosse il tuo destino fare quella cosa, no? I guerrieri della luce devono fare quella cosa. In Dragon Quest in realtà è il nome te lo scegli tu, quindi il tuo personaggio è da solo, non ha un party, e come diceva Yuga la quest ti viene sì data all'inizio, ma la maggior parte delle informazioni le trovi esplorando e parlando con le persone dei villaggi, che rende ancora più tuo questo cammino. È un viaggio dell'eroe, ma è soprattutto un viaggio di crescita, perché stiamo parlando di diventare più forti, diventare abbastanza forti da sconfiggere il Dragon Lord, che è il boss finale, che tra l'altro vediamo il suo castello immediatamente, quindi l'obiettivo ce l'abbiamo dal primo secondo di gioco, semplicemente non possiamo arrivarci e dobbiamo esplorare tutto quanto il mondo. Un mondo aperto, pericoloso, perché ci sono mostri di tante entità diverse, e un mondo pieno di grinding, come diceva Yuga. Ciononostante, il fatto che stiamo parlando di solo 15 sprite di nemici con varianti di colore, sono tutti iconici, perché lo slime che è diventato poi il simbolo di questo franchise lo ritroviamo adesso, e tantissimi altri di quelli che sono i mostri vengono ripresi, questa leggenda insomma, nei vari capitoli. È bellissimo perché c'è una continuità che quasi non ha nessun altro franchise con più di 10 capitoli insieme. Molti ad un certo punto decidono di cambiare totalmente, di stravolgersi, invece Dragon Quest ha sempre mantenuto degli elementi costanti ed è una cosa che gli fa molto onore.
Sì, grazie anche alla presenza di Yuji Horii, che ha curato ogni singolo aspetto dei vari capitoli. Come dicevi tu, Dragon Quest rispetto a un Final Fantasy non si è mai snaturato, perché il team che ci ha lavorato sostanzialmente è sempre stato composto dai tre pilastri fondamentali, che sono Yuji Horii, il game designer, Akira Toriyama, character e creature designer, e Koichi Sugiyama alla composizione della colonna sonora, anche se adesso purtroppo essendo mancato vedremo cosa accadrà con il dodicesimo capitolo, che è stato annunciato il 27 maggio del 2021 proprio in onore del Dragon Quest Day. Una piccola cosa che volevo aggiungere, se mi è concesso, riguardo il gameplay e l'esplorazione, è che io ho trovato il primo Dragon Quest molto legato allo stile delle avventure grafiche, proprio per il fatto che per proseguire bisogna parlare con le persone che ci danno indizi su come proseguire e su dove andare, che è una cosa che per me si rifà un po' anche al genere proprio delle avventure grafiche, in cui è necessario parlare con vari personaggi per capire cosa effettivamente bisogna fare per andare avanti con l'avventura. Vero che non ci sono degli enigmi con oggetti o cose particolari da risolvere, però il fatto che ci sia questa interazione necessaria con gli NPC per capire come proseguire il viaggio l'ho sempre trovato un pochino legata a questo genere. Poi non so se è una mia impressione o se può starci come cosa.
No, ci sta, lo si può anche vedere dallo stesso menu che abbiamo di interazione, perché con i vari personaggi e i vari elementi anche che compongono la scenografia del gioco ricordano molto le avventure grafiche. Infatti abbiamo là dei vari comandi che abbiamo durante i combattimenti, quindi l'attacco, la magia, lo scappare. Qua abbiamo il parlare, gli oggetti, ma anche solo l'interagire con le scale e le porte, il cercare, il prendere qualcosa. Non prenderemo in automatico il tesoro una volta arrivati al forziere, dovremo proprio prenderlo. Il fatto di aggiungere queste meccaniche in realtà non sono una scelta stilistica, ma questo è proprio perché, essendo uno dei primi giochi che affrontava questo tipo di meccanica di gioco, non avevano ancora pensato un modo per semplificarla. Il fatto di entrare nel classico sprite della scala e una volta andati sopra passare già al livello successivo, per quanto sia un ragionamento semplice, non era mai stato fatto fino a quel momento lì, e quindi in questo caso c'era il comando scendi le scale, o comunque interagisci con la scala, proprio a significare che questo siamo agli albori, è proprio quasi un esperimento iniziale delle prime idee, dei primi concetti, che poi vengono via via raffinati al man mano che il tempo passa, ovviamente.
Sì, è tutto molto embrionale, anche perché prima parlavate del combat. In Dragon Quest 1 le fight sono uno versus uno, non c'è un party composto da più personaggi, l'eroe è da solo e da soli sono i nemici che andrà ad affrontare. Tra l'altro, una piccola curiosità un po' più a livello tecnico che non fa altro è che il primo Dragon Quest è l'unico tra i quattro capitoli usciti per Famicom o Nintendo Entertainment System ad avere gli sfondi disegnati. Nei successivi, dal secondo al quarto, lo sfondo dietro i nemici, che ovviamente iniziano ad essere a gruppi e non più da soli, è completamente nero. Questo anche per una questione legata ai limiti, come abbiamo detto prima, della cartuccia di gioco.
Sì, questo sottolinea ancora di più il fatto che la ricerca grafica di mostrare qualcosa a schermo su console fosse più verso un pubblico giovane, no? Tu guardi sempre la mappa che è colorata, ti appare il nemico, lo vedi proprio come se fosse un fumetto, proprio un pezzettino del manga che viene fuori dallo schermo e ti fa giocare, quindi si vede come ci abbiano messo impegno per darti quell'impatto visivo subito.
Infatti sì, sono proprio i mostri a mostrare, scusate il gioco di parole, l'art style di Toriyama, perché effettivamente se andiamo a guardare gli sprite dei personaggi sono talmente rudimentali, una piccola manciata di pixel, che non riesce a trasmettere lo stile visivo dell'autore di Dragon Ball. Nei remake ovviamente questa cosa è stata limata nel remake per Android, che è anche lo stesso, la base su cui è stato sviluppato anche quello per Switch. Lì sì che riusciamo a renderci conto delle fattezze dell'eroe principale, degli altri NPC che andiamo a incontrare, però effettivamente nel gioco originale per NES e Famicom questo non era coglibile, diciamo, perché appunto i pixel erano pochi e rudimentale era il sistema per rendere visivamente i personaggi. Tra l'altro, ecco, aggiungo una velocissima curiosità sempre legata alle differenze tra Dragon Quest e Dragon Warrior, ovviamente primo capitolo, è che nella versione giapponese, quindi in Dragon Quest, gli sprite dei personaggi guardavano sempre verso il giocatore, non avevano le quattro direzioni, erano sempre con il volto diretto verso lo spettatore, verso chi stava giocando, mentre nella versione americana sono stati ridisegnati e gli sono state date quattro direzioni specifiche. Questa è una cosa che fa capire quanto fossero andati a migliorare per l'uscita appunto su suolo americano, anche per cercare di attrarre maggiormente un pubblico che già si era appassionato ad altri titoli fantasy come appunto Zelda no Densetsu, ossia The Legend of Zelda. Comunque era di un genere videoludico diverso, perché parliamo di un action adventure, ma comunque ambientato in un universo che riprendeva un po' il fantasy medievale.
Hi, I'm Daniel, founder of Pretty Litter. Cats and cat owners deserve better than any old-fashioned litter. That's why I teamed up with scientists and veterinarians to create Pretty Litter. Its innovative crystal formula has superior odor control and weighs up to 80% less than clay litter. Pretty Litter even monitors health by changing colors to help detect early signs of potential illness. It's the world's smartest kitty litter.
Go to prettylitter.com and use code SPOTIFY for 20% off your first order and a free cat toy. Terms and conditions apply. See site for details.
Ti interessa solo il feed con gli episodi della domenica e non gli editoriali? Puoi ascoltarci su Spreaker o su Spotify cercando il nostro feed esclusivo Solo Episodi. Se vuoi trovarlo più velocemente, enciclopediadeivideogiochi.it, trovi il tastone Feed Solo Episodi.
This episode is brought to you by Reese's Peanut Butter Cups. In breaking news, leading scientists worldwide are conducting experiments to determine if Reese's Peanut Butter Cups are the perfect combination of peanut butter and chocolate. However, it appears the study was inconclusive, as the scientists couldn't help but eat all the Reese's. Because when you want something sweet, you can't do better than Reese's. Find Reese's now at a store near you.
Ma la storia, l'incipit, la quest di questo Dragon Quest qual è? Ci troviamo nel regno di Alefgard, che è già stato salvato dal guerriero leggendario Rot, o Loto, come viene scritto nel gioco, poi ritradotto in Erdrick nella versione occidentale, che viene di nuovo messa sotto soquadro da questo Dragon Lord, che ruba l'artefatto, la palla di luce, e rigenera tutti i mostri. Quindi sta conquistando un po' tutto il mondo e in questo caso entriamo in gioco noi, che siamo un discendente diretto, almeno sembra la nostra storia è quello che siamo il discendente, e capirete perché vi sto dicendo che non è così scontato che noi siamo l'eroe, il discendente di questo guerriero, che veniamo incaricati dal re di trovare una soluzione. Quindi qua l'incipit, la nostra quest è molto semplice: abbiamo un'invasione, abbiamo un Dragon Lord da sconfiggere, c'è una principessa ovviamente, perché non può mancare una principessa da salvare, ma che è una delle tante scelte che possiamo fare all'interno del gioco. E già questo è molto interessante, il fatto che la trama ti dia una certa linearità di base, ma che però ti dia poi la scelta di fare determinate cose rispetto ad altre o di non farle rispetto al comportarci proprio da eroe. E quindi qui comincia la nostra avventura, passando da castello a città, parlando con i personaggi non giocanti, come abbiamo detto, per ottenere sempre informazioni nuove su cosa dobbiamo fare, dove dobbiamo andare, cosa ci serve per arrivare al Dragon Lord, perché come detto noi vediamo subito dove si trova, ma non riusciamo ad arrivarci subito, e ovviamente ci sarà la nostra quest per trovare gli artefatti necessari per poter andare a sfidare il boss finale, il cattivo finale. La cosa però che ci tengo a citare dell'atmosfera in cui ti mette il gioco, e che forse in tanti altri giochi non c'è, è il fatto che noi abbiamo come riferimento il castello iniziale, dove è l'unico posto dove possiamo salvare e curarci a gratis. Il fatto che quando noi esploriamo il mondo è anche abbastanza grande, noi siamo sempre da soli. Il fatto che non abbiamo un party e quindi rende il gioco più difficile, noi comunque ci allontaniamo, man mano che ci allontaniamo dal castello, in un certo senso siamo sempre più in pericolo, perché non abbiamo altri posti dove andarci a curare, non abbiamo altri castelli, altri re che ci curano. E questo dà già un senso di più gravità e di esplorazione, contando che comunque è un gioco dell'86, quindi già riuscire a immedesimare il giocatore, ovviamente di più in quegli anni, su questo stile, su questo mood che ci mette il gioco, è già una cosa sorprendente per me.
Sì, no, è vero, il fatto è che più si prosegue poi i mostri sono sempre più potenti, c'è questo senso di ansia perché più ci si allontana dal luogo sicuro che è appunto il castello di Tantegel iniziale e la città di Bracconeri, il pericolo si fa più potente, più grande. Vero è che però noi stessi miglioriamo combattendo, distruggendo i nemici che ci troviamo di fronte. È un po' bilanciata la cosa dal mio punto di vista, però il senso di scoperta è sempre presente in Dragon Quest 1. Tra l'altro è l'unico Dragon Quest in cui non abbiamo dei mezzi di trasporto, si fa tutto a piedi, e questo rende ancora meglio a mio avviso l'immedesimazione col protagonista, che ha davanti a sé un mondo sconfinato il cui unico limite di esplorazione è dato dalla potenza dei nemici, perché sostanzialmente si può andare fin da subito dove si vuole, ma a bloccarci sono gli avversari troppo forti, quelli che ci devastano con un semplice colpo.
Ecco, io ho trovato molto interessante nella nostra quest due momenti, perché c'è un po' di tutorial che viene fatto all'inizio del gioco, però non viene fatto spiegandoti, diciamo, con lo spiegone, perché c'era il manuale di istruzioni, tra l'altro bellissimo illustrato dallo stesso Toriyama, quello che potete trovare online, si può guardare, è una delle poche cose appunto con cui si poteva apprezzare al tempo la grafica di Toriyama, insieme alla copertina del gioco, che però quando è stata esportata in America hanno preferito fare qualcosa di molto più generico.
Sì, hanno puntato molto sul fantasy occidentale. Dragon Warrior in America sembrava veramente un titolo di matrice occidentale per come è stato presentato e per le immagini che vi erano sulla copertina. In realtà sappiamo che invece il reale stile di Dragon Quest è quello anime manga, dato appunto dall'impronta di Toriyama.
Sì, e appunto parlando di questa parte tutorial che dicevo, quando sei nel dungeon hai bisogno delle torce che ti vengono date subito per inquadrare e illuminare quelli che sono le caselle che hai vicino, e veramente ti perdi perché guardi una casella di distanza. Una situazione abbastanza complicata all'inizio, che poi viene decisamente migliorata nel momento in cui impariamo una delle magie che ci permette di fare la luce intorno. Quando io ho imparato quella magia lì mi sono sentito veramente sollevato, e le magie che ci sono qui vengono imparate in automatico, quindi non devi comprarle, non devi decidere quali sono meglio eccetera, perché vengono semplicemente imparate man mano che saliamo di livello, e sono quasi dei premi per dire: ok, hai utilizzato questo determinato oggetto, adesso ti do un'abilità che ti permette di evitare di avere quell'oggetto lì e usare direttamente a questa abilità, quindi risparmiando la risorsa inventario, perché è un inventario limitato. È bello perché si vede come alcune delle meccaniche che non sono ancora diventate le meccaniche da JRPG, dello stile del JRPG che conosciamo, perché siamo proprio agli albori, cominciano a intervenire qua, no? Poi alcune funzionano e rimangono, alcune non funzionano e vengono corrette in corsa, come appunto hai citato prima il personaggio che si gira, semplicemente, che inizialmente era in un'unica direzione, e poi altre invece che vengono aggiunte, migliora la qualità della vita, lo stato dell'arte, insomma, del JRPG. È molto interessante perché qua vedi proprio da dove si è partiti, quante idee c'erano e sono state messe all'interno del gioco, quindi veramente gran cosa. E il senso mio, esperienza personale, il fatto di sentirsi crescere all'interno del gioco, non è che era il mio personaggio che cresceva, ero io che crescevo, e quindi è molto più personale come esperienza e molto più il viaggio che stai facendo tu all'interno della storia.
Sì, proprio perché si è da soli, e l'avatar in questo caso è proprio il prolungamento del giocatore all'interno del mondo di gioco, un po' come era Link appunto, sì, in Zelda no Densetsu.
È anche una quest che ha a che fare con degli oggetti, con degli artefatti, perché abbiamo parlato all'inizio del fatto che il Dragon Lord che arriva ruba la principessa, ma ruba anche degli artefatti. Questo legarsi agli oggetti è una cosa molto interessante che vediamo durante tutto il gioco. Parlando nei vari villaggi ci vengono date delle dritte su questi oggetti particolari, insomma, che vengono consegnati come premi durante la nostra quest. Però devo dire che a livello generale sì, ci sono tanti oggetti, sì, c'è tanta roba da fare, ma non sono mai quest secondarie vere e proprie. Noi siamo abituati a vedere nei videogiochi tante quest che ti fanno perdere un po' la bussola della strada centrale, invece Enix e Chunsoft in questo titolo riescono a darti un obiettivo chiaro dall'inizio. Per fare quell'obiettivo la strada è: devo diventare più forte, fondamentalmente, perché devo sconfiggere un nemico molto forte che non ce la farei come sono adesso, e tutto il resto contribuisce a questa cosa, contribuisce a farti diventare più forte, ad avere equipaggiamento migliore, a fare esperienza ovviamente con sconfiggere vari nemici, e questo rende molto coesa, ecco, la storia.
Sì, c'è poco da fare oltre la storia principale, ma questo è anche dovuto al fatto che, come abbiamo detto anche prima, il primo Dragon Quest è un titolo molto embrionale e che va dritto al punto. Infatti la sua durata in rapporto ai giochi attuali è veramente minima. Si parla di una decina d'ore per completarlo tutto, se si sa come fare, ovviamente, perché se no ci si perde un po' più di tempo. Vero anche che la maggior parte delle ore la passeremo a grindare, perché se andassimo a togliere la componente combat dal gioco probabilmente ci ritroveremo davanti a pochissimo tempo di giocato, appunto, perché tanto tempo lo si perde, tra virgolette, a grindare, a far fuori i nemici per diventare più forti e quindi proseguire, affrontare mano a mano avversari sempre più potenti.
E a proposito di grinding, se volete rigiocare Dragon Quest vi consigliamo di farlo, perché è un gioco che merita. Anche la versione originale, direi, ci sono sì i remake, se volete c'è una versione mobile, io l'ho giocato anche lì ed è abbastanza buona, devo dire, perché ci sono i momenti così. Però se lo fate e vi annoiano i combattimenti grinding, ricordatevi che ci sono i podcast da ascoltare, quindi potete metterci in sottofondo mentre giocate per passarvi un po' di tempo, perché ci sono quelle situazioni in cui anche noi abbiamo giocato tanti RPG con tante fasi di grinding per godersi un po' più il gioco facilitato, ecco, dopo un po', perché hai fatto abbastanza livelli. Però devo dire che anche quei momenti lì sono carini, perché ti puoi mettere qualcosa di sottofondo per passartela.
Sì, sì, è una comodità pazzesca avere dei podcast sotto mano, perché aiutano non poco durante il grinding, essendo una reiterazione della stessa azione, anche perché appunto, come dicevamo prima, non è che il gameplay di Dragon Quest 1 sia così sviluppato, però ovviamente dobbiamo considerare anche il periodo in cui il titolo è uscito. Per l'epoca era qualcosa di estremamente innovativo avere su una piccola cartuccia un mondo intero da esplorare, pareva quasi un miracolo. Oggi ci fa sorridere, però nell'86 era come ritrovarsi immersi in una dimensione alternativa a 360 gradi.
La storia che viviamo in Dragon Quest, man mano che ci avviciniamo all'obiettivo finale, quello di sconfiggere il Dragon Lord, si intreccia con quello che vi avevo anticipato all'inizio della storia. Sono sia il salvataggio della principessa, ma anche la nostra storia personale, che diventa parte integrante dell'obiettivo che ci servirà per proprio accedere alla fase finale, ai combattimenti finali. Infatti noi siamo sì i discendenti di Loto, il guerriero leggendario, ma ci verrà anche richiesto una prova, quindi non veniamo creduti subito, almeno non da tutti, e quindi noi possiamo comunque trovare anche nel dungeon finale le varie parti, l'armatura, la spada leggendaria del nostro antenato, ma anche quello che è il token, il simbolo di Loto, che è quello che ci fa riconoscere proprio come un discendente, e quindi ci permette poi di effettuare il rituale che ci dà l'oggetto, ci dà il Rainbow Drop, che poi ci apre letteralmente l'arcobaleno tipo del Valhalla per arrivare nella fortezza del Dragon Lord. Questo si intreccia a sua volta con il salvataggio della principessa, che anche questo è un elemento di gioco, di storia, che ci dà varie scelte, perché noi possiamo salvarla, portarla al castello, ma anche decidere di non salvarla o salvarla in un secondo momento. È una cosa molto particolare che questo gioco ti mette, questo tipo di scelta. Ovviamente in qualche maniera riesci comunque ad arrivare alla fine, però con risultati diversi e dialoghi differenti. E il fatto che appunto ci siano questa specie di, non dico finali alternativi, ma comunque approcci diversi di finire la storia, l'ho trovato molto interessante. E ancora di più se parliamo della sfida finale, dove forse anche con un cliché, il cattivo, una volta che si trova con le spalle al muro o comunque siamo al combattimento finale, ci farà una proposta, giusto?
Esatto, ci chiederà se vorremmo governare il mondo assieme a lui, e accettando questa proposta otterremo il bad ending di Dragon Quest 1, ossia la cartuccia si fermerà, il gioco si fermerà e rimarremo davanti al Dragon Lord. Ma questo in realtà negli anni ha generato qualcosa, ossia la timeline di Dragon Quest Builders, che si rifà proprio alla scelta negativa dell'eroe in Dragon Quest 1. Ciò che vivremo nel primo Builders è il risultato dell'azione non positiva effettuata dall'eroe alla fine del gioco. Infatti segue proprio quella timeline lì, in cui l'eroe decide di governare il mondo insieme al Dragon Lord. Ovviamente però facendo la scelta canonica che porterà poi a Dragon Quest 2, perché ricordiamo che Dragon Quest 2 è un seguito diretto, mentre Dragon Quest 3 è il prequel di 1 e 2, il mondo verrà salvato, l'eroe sconfiggerà il Dragon Lord, tornerà poi al castello dove il re gli proporrà di regnare e diventare il nuovo sovrano di Alefgard. Lui rifiuterà e deciderà invece di partire verso nuove avventure. Tra l'altro, un'altra cosa interessante da dire, che si lega a un discorso fatto in precedenza, è proprio che la principessa nel finale può esserci o non esserci, a seconda se decideremo di salvarla o meno dal drago verde che la tiene imprigionata. Quindi in sostanza possiamo dire che Dragon Quest 1 ha tre finali diversi: un finale positivo, un finale negativo e un finale in cui la principessa può esserci o non esserci. E questa è una cosa abbastanza, è una variante abbastanza curiosa per un gioco dell'epoca.
No, ma è pienamente d'accordo in realtà con quello che succede, perché il protagonista va dal re e dice: ma tu mi hai chiesto di sconfiggere il Dragon Lord, io l'ho fatto, tutto il resto è optional, o mi paghi o io non lo faccio.
È bello anche che nel momento in cui decidiamo di salvare la principessa, dopo cambia lo sprite del personaggio, perché nel momento in cui la salviamo dobbiamo anche riportarla al castello, e quindi il nostro sprite cambia nell'azione di portare la principessa, e quindi noi fisicamente portiamo la principessa al castello in un'immagine, uno sprite che è stato ripreso molte volte, è diventato molto famoso appunto quando si cita il Dragon Quest 1, dà un senso più di emozionante del gioco, non diventa un personaggio che ci segue come in altri JRPG, oppure un personaggio che non lo vediamo, cioè entra all'interno del nostro party e lo vediamo solo durante i combattimenti o nei menu dove riarrangiamo gli equipaggiamenti. Qui diventa proprio la scena di noi che fisicamente facciamo l'azione di salvarla, ed è un tocco di stile non da poco, infatti è stato molto apprezzato, nonostante i pochi pixel che ricordiamo il Famicom e il NES potevano dare.
Certo, considerando l'epoca era qualcosa di estremamente rivoluzionario, anche perché era stato disegnato ad hoc proprio per quello specifico momento di gioco, e sappiamo insomma quanto era difficile aggiungere anche un solo singolo elemento nella limitatissima cartuccia. Insomma, il discorso torna sempre alle capacità limitate dell'hardware dell'epoca.
Faccio un'ultima citazione prima di chiudere questa terza parte, proprio sul il finale e sulla principessa, che l'ho trovato in un certo senso una citazione non citazione sempre di titoli di Ultima. Infatti nel finale, dove sceglieremo di appunto rifiutare il regno e andare a cercare un altro regno da scoprire e appunto da eventualmente da governare, arriverà la principessa che ci vorrà seguire nella nostra avventura, e noi anche in questo caso abbiamo la scelta di poter accettare o anche rifiutare, solo che ogni volta che rifiuteremo la principessa tornerà, ci ribadirà: ma io devo venire, e non ci sarà nessun modo di continuare a dire no e effettivamente avere la risposta negativa. Quindi finché noi non daremo l'ok, lei continuerà ad insistere. E questo l'ho trovato come citazione non letterare, proprio pari pari, però all'inizio di A Calabet, dove il gioco stesso ci dice: siete pronti? Sei pronto a giocare? Tu puoi scrivere sì e quindi il gioco parte, se scrivi no ti dice: e allora vattene, e il gioco si spegne. Quindi queste scelte testuali, anche fuori, in realtà fuori contesto, non cambiano l'esito del gioco, però le trovo degli espedienti, delle piccole citazioni molto molto carine. E anche in questo caso il finale di Dragon Quest, comunque tenendo secondo me un po' dell'umorismo di Toriyama sotto tra le righe, penso sia proprio adatto. E questo era il primo Dragon Quest, un gioco molto importante per non solo la storia di Dragon Quest nella saga nella sua interezza, ma proprio nel mondo dei JRPG e dei giochi di ruolo molto particolari. Io ho deciso di dargli 6 slime e mezzo, perché uno l'abbiamo appena finito di tagliare, su 10. Gli do un voto un po' più basso forse, proprio perché per me non è invecchiato benissimo. Ha tante innovazioni per l'epoca, però avendolo riscoperto, avendoci rigiocato tardi, se vogliamo dire, ci sono delle cose che fortunatamente dopo sono state corrette, sono state asciugate, il grinding non è così pazzesco, quindi ci sono tanti elementi che però si vede che ci tenevano, hanno avuto un sacco di inventiva, la creatività, anche la questione dei menu, il fatto che non avevano pensato a come semplificare, nonostante avessero semplificato un sacco di espedienti, un sacco di complicazioni che i giochi come Ultima e Wizardry avevano. Siamo sul passo giusto per una saga che diventerà ancora più famosa andando. In questo primo titolo è, come diceva anche Ace, sperimentale, ed è per questo forse che non è invecchiato benissimo. Io forse lo consiglio, e in quel caso gli darei anche 7, perché ho apprezzato forse di più il primo remake per Super Nintendo, dove c'è Dragon Quest 1 e 2 rifatti con le grafiche nuove, con animazioni più ispirate, ovviamente anche grazie agli elementi del Super Famicom, del Super Nintendo. Quindi io consiglierei personalmente di provare quello, però per purismo diciamo ovviamente si può provare il primo e addirittura trovare anche le versioni, o comunque guardarvi delle speedrun eccetera, dove il grinding è ridotto all'osso, perché appunto sapendo cosa fare, avendoci giocato, avendo visto giocare per appunto decenni, ovviamente è molto più semplice. Lo rimango legato comunque anche al fumetto che mi ha fatto scoprire in un certo senso i videogiochi di Dragon Quest, e quindi comunque a suo modo me lo porto nel cuore. E tu Ace invece cosa ne pensi?
Io ho intenzione di dare a questo gioco 7, ma sono 7 anni che avevo quando ho scoperto qualcosa di questo tipo, perché se non mi ricordo male era più o meno il 93-94 quando abbiamo guardato per la prima volta i fumetti di Dai e dell'emblema di Roto, e per me è stato un momento in cui ho detto: cavolo, i giochi giapponesi, cioè manga giapponesi che però mostrano una parte medievale. Io il medioevo l'ho sempre visto bene, ma il fantasy non è che mi sia mai piaciuto più di tanto, fino a che non l'ho visto una versione rivisitata da qualcun altro, ecco, da qualcuno un po' più cartunoso, anche perché quando sei bambino il mondo diciamo del medioevo io lo vedevo attraverso, che ne so, Il Nome della Rosa, queste cose che sono molto più da adulti, uno potrebbe dire. E quindi insomma vedere una cosa più per bambini, più cartunosa, passatemi il termine, più adatta a quella che era la mia età e al tempo, mi è piaciuto piaciuta molto. Poi scoprire nel corso del tempo, ho avuto modo di conoscere Dragon Quest un po' prima dell'8, semplicemente perché vedevo delle pubblicità nei magazine che ne parlavano, e quindi qualcosina l'ho colta lì. E poi appunto riscoprendo la serie a ritroso quando ho cominciato a uscire anche qua in Italia, è stato veramente un piacere. Lo stile di Toriyama è unico e rimarrà nella storia, insomma è leggendario. Il suo modo di disegnare forse è anche troppo leggendario, perché ci sono alcuni personaggi che sono chiaramente identici con lo stampino rispetto ai suoi, però è un po' come, che ne so, mi piace pensarlo come quando Tarantino mette lo stesso attore nei vari film a fare personaggi diversi, no? È una cosa, la fa anche, ne è vittima anche un altro autore giapponese, proprio Miyazaki, stiamo parlando di Miyazaki. E quindi un voto che è molto legato alla mia infanzia e a come sono cresciuto, e poi aver riscoperto una parte che al tempo purtroppo non ho avuto la possibilità di conoscere, ma è stato molto bello riscoprirlo in seguito. Anzi, mi ha fatto risentire bambino un'altra volta, che è una cosa bellissima del videogioco. E tu, Fedro, che cosa ne pensi?
Allora, io non sono solito dare voti numerici ai giochi, però farò un'eccezione molto volentieri per voi in questo caso. Io al primo Dragon Quest assegno un 8. Non tanto perché è un titolo invecchiato bene, perché obiettivamente da giocare oggi è piuttosto farraginoso. Gli anni sul groppone si sentono tutti, e anche a livello di trama non è che sia così emozionante o così superlativo, però è stato il titolo che ha dato inizio ad un genere, il titolo che ha ispirato anche la saga di Final Fantasy, perché se andiamo a guardare il primissimo capitolo della serie targata Square, ora Square Enix, possiamo notare che i rimandi o comunque gli elementi che sono stati ripresi sono numerosi. Quindi senza Dragon Quest non avremmo avuto probabilmente neanche Pokémon. Quindi il voto che assegno in questo caso è più simbolico che un voto di valore verso il prodotto, perché sicuramente per l'86 e per l'89 in America è stato un gioco che ha portato molto a livello di novità, sia per quanto riguarda l'esplorazione, sia per quanto riguarda il combat system, sia per quanto riguarda i dialoghi piuttosto interessanti e curiosi. Però appunto oggi resta sicuramente tra i Dragon Quest più deboli da giocare, ha un valore storico importantissimo, ma appunto è come studiare un testo antico per capire le origini di un qualcosa che si ama, ma sicuramente non è il gioco che offre il più grande divertimento. Io dovessi dare un consiglio su quale con quale Dragon Quest partire, direi con l'11° o eventualmente con il 5°, che è stato anche il mio, diciamo, cancello d'entrata per la serie, perché appunto io ho giocato per primo Dragon Quest 5. Dragon Quest 1 l'ho provato, giocato, terminato solo per uno studio personale della serie, non certo perché lo ritengo un gioco divertente o emozionante. Lo poteva essere una volta, oggi forse anche no.
E anche per questo episodio è tutto. Noi come al solito vi ringraziamo per l'ascolto e vi ricordiamo che andando su enciclopediadevideogiochi.it trovate tutti i link necessari per seguire i nostri progetti, supportarci come i mecenate che abbiamo citato, lasciarci la vostra voce, i vostri commenti e usufruire anche delle opzioni e del prodotto che è l'enciclopedia dei videogiochi, ad esempio l'archivio dove c'è l'elenco di tutti i videogiochi che vengono trattati nell'enciclopedia, non solo quelli degli episodi ma anche quelli citati negli editoriali, e che vi permette poi di riarrangiare una vostra playlist personale, quindi c'è un sacco di customizzazione da parte vostra che è possibile fare, e trovate davvero tutto quanto quello che vi serve per quello che siamo noi, l'enciclopedia dei videogiochi, proprio su enciclopediadevideogiochi.it.
Ah, e tra l'altro mi stavo dimenticando una cosa su Dragon Quest: se avete voglia di giocare al primo capitolo c'è una traduzione in italiano amatoriale fatta dal nostro amico Brisma, che è stato ospite proprio nella puntata sul romhacking e di cui parleremo sicuramente in futuro, una traduzione che ormai ha i suoi begli anni. anni, però devo dire che è ancora fatta molto bene. Se invece siete avvezzi con la lingua inglese, potete giocarvi sicuramente Dragon Warrior, o vi consiglio anche un ROMAC che si chiama The Localization, che riprende ed è una ritraduzione moderna del testo originale giapponese, quindi ancora più verso quella che è l'originale, con tutte quelle modifiche in modo che il testo ci stia, perché il solito problema della traduzione da giapponese a inglese è che il testo non ci stava nelle cartucce. Adesso la tecnologia ci può permettere di avere dei chip di espansione virtuali, e quindi è stato fatto un lavoro molto molto bello e medievale anche, perché proprio il testo è stato ritradotto con un sapore molto medievale, molto figo da questo punto di vista. Quindi avete tante maniere per potervi rigiocare il gioco. Noi ringraziamo Fedro, sei stato molto prezioso per questo episodio, grazie per averci aiutato a scrivere un'altra pagina dell'enciclopedia dei videogiochi, e ti chiediamo dove ti possiamo trovare. Parlaci di Two Times Nerd.
Allora, io vi ringrazio tantissimo per l'invito, saluto Narpo Yuri che mi ha segnalato a voi e lo ringrazio come sempre. Yuri è un caro amico con cui ho avuto il piacere di collaborare altre volte e spero di farlo di nuovo in futuro. E niente, per quanto riguarda Two Times Nerd, ci trovate su YouTube, abbiamo un canale in cui trattiamo il videogioco a 360 gradi, abbiamo un'attenzione particolare per i JRPG, la saga di Dragon Quest, Final Fantasy e tanto altro. Un'altra serie che amiamo trattare nel dettaglio è Silent Hill, ma ovviamente sconfiniamo in un genere diverso che è quello horror. Siamo poi presenti su tutti i vari social, Instagram, Discord, Telegram, Facebook, e anche su Twitch per qualche live ogni tanto.
Noi ci riascoltiamo al prossimo episodio e giocate una pagina alla volta.
Io sono Ace.
Io sono Yuga.
E io sono Fedro.
Namaste and be brave. La gente è